Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti, bentrovati cari ascoltatori, ancora una volta siete qui con Stefano Baldi a questa nuova puntata di Diplomazia e dintorni, ancora una volta per esplorare vari aspetti di questo mestiere, di questa professione che è quella del diplomatico, e come sempre lo faremo insieme a degli ospiti. Gli ospiti che ho qui stasera con me sono delle ospiti, in realtà potrei dire, sono Mirta Gentile, che saluto naturalmente.
Buonasera,
e
grazie.
Tiziana Di Molfetta.
Buonasera.
E con loro parleremo, di che cosa parleremo? Parleremo di diritto internazionale. So che il tema sembra molto ampio, e lo è in effetti, però come sempre non è che faremo lezioni stasera, no? Penso che questo non è lo spirito con cui siamo visti qui.
Assolutamente, sennò cambiano subito canale.
Benissimo, lo spirito invece è proprio di dire che cosa fa il Ministero in termini di diritto internazionale, perché il diritto internazionale è importante per le attività di diplomatici e perché sostanzialmente il diritto internazionale costituisce uno dei pilastri della preparazione della carriera diplomatica. No? Abbiamo in carriera diplomatica, per entrare, l'abbiamo già detto anche in un'altra puntata, uno degli esami chiave, gli esami scritti chiave, proprio quello di diritto internazionale. Io domando già ai nostri ospiti, forse devo fare una premessa, perché loro due e non altri, no? Se è così importante per tutti i diplomatici del Ministero, forse vi raccontano loro dove parlano. Tiziana, dove lavorano, in quale ufficio del Ministero in questo momento state prestando servizio?
Sì, noi lavoriamo al servizio affari giuridici del contenzioso diplomatico e dei trattati, che è un servizio relativamente giovane, ha avuto dei cambiamenti nel corso degli ultimi anni e da 2 anni a questa parte stiamo un servizio che stiamo cercando di potenziare, perché è di importanza fondamentale, come diceva il nostro collega, in quanto il diritto internazionale è un diritto vivo, sicuramente, è un diritto che presuppone la conoscenza di regole, diciamo, di fondamentali che animano i rapporti tra gli stati, tra gli enti e i vari soggetti di diritto internazionale, insomma, organizzazione internazionale e l'altro. Però è un diritto che non si limita a non richiede una mera conoscenza mnemonica di convenzioni, carte, articoli e
ma
analisi.
Voi non avete solo codici sopra le vostre scrivanie?
Che tra l'altro sono infiniti, ma richiede una certa sensibilità nella interpretazione e nell'applicazione concreta. E come vediamo anche nella vita di tutti i giorni, la pratica è certamente diversa dalla teoria. Detto ciò, la teoria è fondamentale, la conoscenza della teoria è fondamentale ed è per questo che il diritto internazionale è un elemento necessario nella preparazione al concorso diplomatico.
Ma come si arriva a lavorare per il servizio affari giuridici del contenzioso e dei trattati, così si chiama appunto, come avete detto prima, ricordato prima il servizio, come si arriva lì?
Solitamente si cerca, insomma, di selezionare colleghi che abbiano o percorsi giuridici, studi giuridici, come per esempio noi due, sia persone anche che siano interessate alla materia, anche perché al di là di quella che può essere la preparazione accademica di partenza, l'evoluzione poi, sia nella teoria sia nella pratica delle relazioni internazionali, è così veloce che ci vuole anche una determinata predisposizione, appunto flessibilità all'apprendimento, al continuo aggiornamento. Di base occorre una formazione, certamente.
Questo è un po' a modo di introduzione di quello che parleremo oggi. Io però devo approfittare per, come al solito, ricordare ai nostri ascoltatori due elementi importanti della trasmissione Diplomazia e dintorni. Primo, che potete riascoltare tutte le puntate precedenti. C'è un sito per questo, da domani potete riascoltare anche quella che sentite oggi. Chi si è perso qualche puntata potrà sempre appunto risentirla. E l'indirizzo è www.stefanobaldi.org/radio. Quindi questo è l'indirizzo www.safanobaldi.org/radio a cui potete riascoltare le puntate precedenti. Poi c'è un'altra possibilità, quella di interagire con noi attraverso la posta elettronica. Quindi abbiamo un indirizzo di posta elettronica a cui potete mandare i vostri messaggi, commenti, richieste. Vedremo sempre di poter rispondere magari al termine delle varie puntate a qualcuna di queste richieste. L'indirizzo a cui mandare questo tipo di messaggi è diplomaziadintorni@gmail.com. Adesso, dopo questi annunci, siamo pronti, credo, guardo la regia che mi fa segno di sì, naturalmente, per un breve stacco musicale. Anche in questa occasione avremo un tema. Il tema in questo caso è un autore, in realtà un autore importantissimo, che è Antonio Carlos Jobim. Quindi oggi ascolteremo solo musica Antonio Carlos Jobim, ritornando un po' all'inizio degli anni 60, ma è musica che in realtà non invecchia mai. Il primo pezzo che ascoltiamo è Quiet Nights, anzi veramente il titolo vero è Corcovado.
Floating on the silence that surrounds us, quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Ter tempo pra sonhar, da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Carlos Jobim in un pezzo del 1963, Corcovado, un pezzo bellissimo, molto noto. Forse vale la pena dirvi qualcun altro che suona con lui, cioè Stan Getz al sax tenore, João Gilberto alla chitarra e canto. Insomma, già questi nomi giustificano la nostra scelta di oggi. Scelta legata musicale, legata indirettamente perché al tema che è quello del diritto internazionale. Questo è un artista internazionale, potremmo dire, e questo è il legame. Continuiamo a parlare con le nostre due ospiti di oggi, Tiziani Molfetta e Mirta Gentile, delle attività che il Ministero degli Affari Esteri svolge nel campo di quello che noi abbiamo chiamato diritto internazionale. In realtà, come abbiamo accennato prima, la struttura che al Ministero si occupa di questioni legate al diritto internazionale si chiama Servizio Affari Giuridici e del Contenzioso e dei Trattati. Ora, in fondo, questo nome già identifica tre diversi mondi. Sono veramente tre mondi diversi oppure parliamo della stessa cosa, è una declinazione della stessa cosa?
Sono tre mondi in parte diversi, in parte molto strettamente collegati, nel senso che il servizio è appunto una struttura di consulenza interna del Ministero, nonché di coordinamento delle altre amministrazioni interessate ai temi internazionali, si compone di tre uffici. Un primo che si occupa appunto dei trattati internazionali, che sono quelli un po' identificati come il core business del diritto internazionale dai non addetti ai lavori. Il secondo si occupa degli affari giuridici e dei pareri di diritto interno, il terzo invece si occupa della parte dei contenziosi. Sono tre aspetti appunto collegati, nel senso che per esempio contenziosi, corti internazionali sempre hanno un legame con i trattati, nel senso che per esempio Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, Corte Penale Internazionale si fondano su dei trattati e quindi c'è una stretta correlazione tra i vari aspetti.
È interessante notare quello che tu hai appena detto delle altre anche amministrazioni, quindi c'è un lavoro che viene fatto anche con le altre amministrazioni nel campo, non è un monopolio del Ministero degli Affari Esteri, questo diciamo dei, chiamiamoli, non sono solo contenziosi, ma dei rapporti in ambito internazionale che riguardano il diritto internazionale. Che tipo di rapporti ci sono?
Chiaramente la politica estera è il nostro core business, quindi è la competenza principale del Ministero degli Esteri, ma nel mondo attuale in cui i rapporti internazionali incidono così profondamente sia sui vari aspetti dell'attività dello Stato sia sulla vita dei cittadini stessi, ovviamente le amministrazioni tecniche sono sempre più chiamate a collaborare, a dare appunto i loro input.
E qual è l'apporto che dà il Ministero degli Esteri in tutto, cioè di coordinamento come dicevi prima, ma c'è una sensibilità anche di politica estera, cioè il diritto internazionale degli esteri significa anche fare politica estera?
Soprattutto fare politica estera, nel senso che il diritto è uno degli strumenti per relazionarsi sia agli altri stati sia alle organizzazioni internazionali ed è per questo il motivo fondamentale per cui la sintesi poi delle istanze che vengono dalle amministrazioni tecniche passa comunque per gli esteri, non per fare ciascuno il lavoro dell'altro, ma proprio per dare un'organicità nell'ambito dei rapporti sia bilaterali con gli stati sia nell'ambito di consessi multilaterali.
Un'altra cosa che colpisce sempre molto e che è stata accennata prima è quella dei trattati, no? I trattati sono l'elemento un po' così che nell'immaginario collettivo fanno pensare immediatamente alle relazioni internazionali, ai diplomatici, perché scrivono, negoziano e firmano questi trattati. È veramente che la maggior parte del lavoro ormai è quella di sottoscrivere trattati oppure è solo un retaggio dal passato questa immagine che si ha delle questioni di diritto internazionale?
I trattati restano uno dei punti centrali del diritto internazionale, anche perché appunto pensiamo solamente a tutto l'esempio della costruzione del complesso comunitario dell'Unione Europea, si basa su trattati, o piuttosto le corti di cui abbiamo fatto cenno prima, quindi sostanzialmente insomma, il trattato resta un elemento centrale. Si sono molto ampliate le competenze anche extra mai rispetto ai trattati, basti pensare alla riforma costituzionale che ha permesso alle regioni di stipulare accordi internazionali. Certo. E quindi ancora di più l'importanza di avere poi un coordinamento ed una verifica da parte degli esteri su che cosa si va poi con questi trattati a fare dire come.
E Ecco, a proposito della vita dei trattati, vorrei aggiungere che la vita del trattato non si esaurisce nel momento in cui viene firmato e ratificato, ma crea tutta una serie di evoluzioni successive che noi seguiamo dall'interno del Ministero. In particolare il mio ufficio, che l'ufficio di cui poi parlerò, che cura i pareri sia di diritto interno ma anche a volte di diritto internazionale, segue proprio la maniera in cui i trattati vengono interpretati dai paesi che fanno parte degli stessi trattati e i problemi che possono sorgere e che spesso sorgono proprio in materia di interpretazione. E l'interpretazione poi non si limita soltanto alla comprensione del testo, ma si estende nell'ambito reale, interno di ogni Stato, nell'applicazione concreta, che spesso diverge a seconda della maniera in cui la giurisprudenza nazionale la interpreta nei vari paesi. Spesso quindi
anche quello diventa una questione politica,
esatto,
alla fine, se c'è un'interpretazione piuttosto che un'altra.
Nei confronti delle altre amministrazioni che hanno partecipato, alla formazione interna di questi trattati, noi ci facciamo carico del coordinamento appunto delle varie istanze ministeriali e cerchiamo di rendere maggiormente comprensibile la ratio di questi trattati a livello nazionale.
Benissimo, io direi che siamo pronti per un altro stacco musicale dopo questa quantità di elementi, di scoprire piano piano qual è questo territorio dell'attività diplomatica nel campo del diritto internazionale e altro, more to come, come si dice in inglese, nei prossimi blocchi che avremo con anche un altro ospite che non vi annuncio ancora. Adesso continuiamo la nostra carrellata che ci porta oggi ad ascoltare pezzi di Antonio Carlos Jobim. Il prossimo pezzo è un pezzo un po' onirico, forse si sposa bene con l'ora, e si intitola in inglese Dreamer, in realtà in portoghese è Vivo Sognando. Antonio Carlos Jobim, nella nostra selezione di oggi, Vivo Sognando, in titolo inglese Dreamer, altro pezzo del 1963, che abbiamo appena ascoltato, e adesso riprendiamo la nostra puntata dedicata a diplomazia e diritto internazionale con un altro ospite, un ospite telefonico che abbiamo. Abbiamo al telefono il professor Giuseppe Nesi, professore di diritto internazionale, non poteva essere altrimenti una puntata così, e preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Buonasera Giuseppe.
Buonasera, buonasera a voi.
Grazie per averci prestato un po' del tuo tempo. In realtà il motivo perché io ho chiesto a Giuseppe Nesi di essere in questa puntata non è tanto legato, soprattutto legato al fatto che è, come vi ho detto prima, professore di diritto internazionale, ma soprattutto perché ha fatto un'esperienza di carattere diplomatico abbastanza, diciamo, straordinaria, nel senso che non è che proprio capita a tutti i professori di diritto internazionale di fare questa esperienza. Qual è l'esperienza di cui parlo, Giuseppe?
Immagino che tu ti riferisca alla mia lunga esperienza come esperto giuridico della missione d'Italia alle Nazioni Unite a New York, e credo anche come quella di consigliere giuridico del Presidente dell'Assemblea Generale nel 2010-2011.
Sì, in effetti avrei dovuto dire almeno due esperienze straordinarie, perché poi questa ultima coda di cui tu hai parlato è altrettanto interessante e stimolante. Sì, esattamente quello, tra parentesi noi dobbiamo dirlo, devo dirlo io per correttezza nei confronti degli ascoltatori, di questo lungo periodo, 4 anni li abbiamo passati insieme in questa meravigliosa esperienza della rappresentanza a New York, quindi ci conosciamo bene. Che cosa fa un esperto giuridico in una rappresentanza che si occupa di ONU? Perché abbiamo bisogno di un esperto giuridico?
L'esperto giuridico tradizionalmente, ormai da più di 30 anni, è uno degli uffici di particolare rilievo nell'ambito della rappresentanza permanente d'Italia alle Nazioni Unite, perché ovviamente le Nazioni Unite si occupano di diversi temi, ma un filo rosso che lega molti di questi temi, se non tutti, è proprio quello delle questioni giuridiche, per cui l'aspetto giuridico da un lato alle Nazioni Unite a New York ovviamente ha una competenza di carattere primario per quel che concerne le attività dell'Assemblea Generale e in particolare della sesta commissione, che è la commissione giuridica, ma allo stesso tempo fornisce i propri pareri, i propri consigli in relazione ad attività che spaziano dal disarmo, del quale tu eri competente negli anni newyorkesi, alla tutela dei diritti umani, alle questioni economiche e sociali, e anche, direi spessissimo, a tutte le questioni procedurali che hanno a che fare tanto col Consiglio di Sicurezza quanto con l'Assemblea Generale quanto poi con l'ECOSOC. Il Consiglio giuridico è una specie di uomo, di donna pronto a far fronte a qualsiasi tipo di situazione, perché ripeto, le questioni giuridiche sono delle questioni che segnano un po' tutti gli ambiti di interesse della diplomazia multilaterale.
Ma spesso si pensa che, non lo so, per esempio tu hai parlato del fatto che bisogna dare pareri o interpretazioni, no, di norme, di procedure, spesso si pensa che questo sia un esercizio neutro, nel senso che qualcuno più esperto di altri capisce che cosa coloro che hanno negoziato o definito un testo volevano dire o intendevano con quel particolare termine, ma non è esattamente così, cioè non è così neutro questo
nel
lavoro.
Nel momento in cui tu lavori per conto del Ministero degli Esteri ovviamente devi da un lato dare in maniera obiettiva, imparziale e chiara la tua opinione su dei testi giuridici, ma molto più di frequente devi riuscire a comprendere quello che c'è dietro i testi ed anche quali sono i risvolti che una certa interpretazione di un atto giuridico possono avere rispetto all'interesse nazionale. Questo io da un lato l'ho praticato, dall'altro l'ho imparato ovviamente vivendo giorno per giorno la esperienza delle Nazioni Unite. È un'esperienza straordinaria, come dicevi poc'anzi, anche dal punto di vista dei dei giuristi, perché nel momento in cui ti devi cimentare con quanto accade, devi avere una capacità di reazione pressoché immediata, non c'è tempo, ahimè, di studiare, devi utilizzare il tuo bagaglio, le tue esperienze, le tue conoscenze, le tue competenze per poter fornire risposte adeguate al capomissione, ai funzionari diplomatici che contano moltissimo sull'esperto.
In quello stesso periodo c'è stata anche la presenza dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza, certo, e quindi quello è stato un momento in cui diciamo, ancora di più, credo, gli aspetti giuridici diventano sostanzialmente anche degli aspetti politici.
Assolutamente così, devo dire che l'esperienza del Consiglio di Sicurezza è stata, credo, una sorta di ciliegia sulla torta, perché vivere l'esperienza del Consiglio di Sicurezza significa anche comprendere bene quali sono i rapporti di forza, quali sono i rapporti più reconditi e che riesci a comprendere bene soltanto vivendo all'interno di questi organi fra la politica e il diritto. E riesce anche a comprendere bene quale deve essere il modo di porre la posizione nazionale rispetto agli altri paesi. E credo che da questo punto di vista ti rendi anche conto che esiste un altro mondo delle Nazioni Unite, ancora più complesso, ma di grandissima rilevanza per gli effetti, per le conseguenze che questo ha in relazione non solo al tuo paese, ma al mantenimento della pace e sicurezza internazionale, quindi alle mille crisi che devi affrontare ogni giorno, ai problemi riguardanti il regime delle sanzioni, ai tribunali internazionali, alle operazioni di mantenimento della pace.
La lista potrebbe essere molto lunga, perché non ci rendiamo conto di quante sono le occasioni in cui ci sono degli aspetti giuridici e potenzialmente quindi di grande impatto nella vita internazionale. Brevissimamente, perché il tempo corre, io ero anche interessato a sapere perché un funzionario italiano viene prestato, che penso questo sia stato il modo, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per fare l'esperto giuridico.
Ma lì in verità, ecco, quella è stata un'altra esperienza, se vogliamo, straordinaria, ma legata a un desiderio manifestato dal presidente Dais, che è stato il presidente svizzero, del primo presidente svizzero della 65esima Assemblea Generale, il quale ha espressamente chiesto che ci fosse una persona della quale egli poteva fidarsi e che aveva una particolare competenza ed esperienza nel settore giuridico. I team del Presidente dell'Assemblea Generale, così come il Presidente stesso, ruotano di anno in anno, mm-hmm. e quindi bisogna in qualche modo approntare, diciamo, in tempi molto rapidi queste squadre, e io stavo rientrando alle mie attività quando mi è stata offerta questa opportunità. Ne sono stato molto lieto e devo dire che non me ne sono pentito, anche perché sono successe delle cose di grandissima importanza dal punto di vista giuridico durante la mia presenza come consigliere giuridico. Ne dico una per tutte: la crisi in Libia, con tutto quello che ne è seguito.
Bene, se certamente potremmo andare avanti e apprendere tante altre cose anche di dietro le quinte, però il tempo è quello che è. Io ti ringrazio moltissimo, Giuseppe, per la tua disponibilità e per averci aperto un'altra finestra in questo, o socchiuso, diciamo, un'altra finestra in questo mondo, e ti auguro un buon lavoro lì a Trento e alla prossima occasione.
Grazie Stefano, buon lavoro a voi e grazie ancora per avermi invitato.
Só danço samba, vai. já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao cha-cha-cha. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai.
So danzo samba, ancora Antonio Carlos Jobim. Questo è un pezzo scritto insieme a Vinicius de Moraes, un altro maestro della bossa nova, e il sax l'avete riconosciuto, ormai è una linea per oggi insieme a Antonio Carlos Jobim e Curi Stanghezza. E noi riprendiamo la nostra conversazione, la nostra chiacchierata insieme a Tiziana Di Molfetta e a Mirto Gentile sul diritto internazionale, sull'attività del Ministero degli Affari Esteri e dei diplomatici del diritto internazionale. E prima Tiziana mi diceva dell'attività del suo ufficio, ci diceva, non solo a me, spero anche a chi ci sta ascoltando, che si occupa di dare dei pareri, di pareri di carattere giuridico quando questi vengono richiesti da varie parti, e abbiamo sentito adesso dal professor Nesi che anche a New York la sua attività era spesso anche quella di dare dei pareri sull'interpretazione di certe norme, anche procedurali. I pareri che vengono richiesti al Ministero da vari enti, vedremo quali, in che cosa consistono, che tipologia sono?
Allora sì, il mio ufficio si occupa di fornire pareri, quindi consulenza giuridica, sia in materia di diritto interno che in materia di diritto internazionale, grazie anche all'ausilio di numerosi esperti, sia appunto di diritto interno che internazionale. Vorrei premettere che, insomma, ricordare, come tutti sappiamo, che il diritto non è matematica, quindi le norme sia interne sia internazionali sono soggette e possono avere varie interpretazioni, lasciano un margine di azione all'amministrazione che può essere definito in maniera più o meno ampia. E il nostro ruolo è proprio quello di fornire degli strumenti giuridici ai vari uffici ministeriali e alle nostre sedi all'estero per poter permettere loro di calcolare i margini di azione dell'amministrazione, sempre nel rispetto ovviamente delle norme esistenti, vigenti. Ci vengono richiesti vari tipi di interpretazioni, di pareri. Per quanto riguarda il diritto interno, abbiamo soprattutto richieste di pareri in tema di diritto di accesso e ultimamente con la nuova normativa in materia di trasparenza, in materia di accesso civico. E il Ministero degli Esteri è un'amministrazione all'avanguardia, oltre che essere una struttura molto avanzata e molto ramificata. E noi siamo all'avanguardia in materia di informatizzazione e di digitalizzazione, e questo comporta anche una maggiore attenzione rispetto alle richieste del pubblico e quindi un'analisi giuridica spesso sulla possibilità di fornire o meno informazioni nei limiti previsti.
Accesso non è che significa, visto che tu hai citato, che tutti possono avere tutto. Altrimenti siamo quasi nell'effetto prisma.
Esatto, ovviamente il legislatore nel statuire questo tipo di diritto tiene conto anche dell'esigenza dell'amministrazione di funzionamento, quindi il raggiungimento degli obiettivi pubblici, dei fini pubblici e del servizio pubblico prevale rispetto a un'attività che si rischierebbe appunto di risolversi in una mera fornitura di carte a chiunque. Quindi ci sono certi limiti, sono soggetti a interpretazione. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per garantire sia il diritto alla conoscenza dei cittadini e di chi ha diritto appunto a certi atti, sia il diritto dell'amministrazione e il dovere di continuare a fornire dei servizi senza paralizzarsi, insomma.
E le richieste di parere possono venire, non a parte per l'accesso che è molto interno, ma possono avvenire anche da altri enti esterni? Anche da altri
diciamo
ministeri.
Che prevalentemente dall'interno del Ministero, perché il nostro servizio fornisce pareri e supporto interno. Abbiamo comunque contatti anche con le amministrazioni esterne, perché alcuni servizi forniti dal Ministero degli Esteri implicano un coordinamento con amministrazioni come il MEF, per esempio, e il MIBAC e altri. Quindi a volte sì, ci sono anche più che richieste di pareri, scambi di opinioni sulla maniera migliore di attuare la normativa vigente.
Un servizio che invece offriamo ai professionisti ed in particolar modo ai notai per legge è quello delle informative in materia di reciprocità sugli investimenti, nel senso che aiutiamo i notai a definire quali sono le attività che gli stranieri d'investimento, gli stranieri possono realizzare in Italia in base all'esistenza o meno di accordi di investimento denominati BIT, Bilateral Investment Treaties, e al trattamento che gli investitori italiani ricevono all'estero ove nei paesi con cui gli accordi BIT non vi siano. In tal senso abbiamo anche una sezione affari giuridici sul sito web del Ministero, www.esteri.it, in cui appunto abbiamo due tipi di banche dati, una relativa appunto a tutto il discorso investimenti, che può essere insomma di interesse anche per il pubblico che ci ascolta, e un altro invece una banca dati dei trattati internazionali, dove ci sono tutti i dati relativi ai trattati vigenti per l'Italia. Per cui diciamo
che sono un numero consistente, direi, perché
sì, ci sono quasi 10.000 voci.
Una volta che ho osato consultare mi sono trovato davanti a un mare magnum, perché dobbiamo pensare che sono decine e decine di anni, secoli direi, che vengono fatti trattati che pur rimangono vigenti, non tutti quelli di un secolo fa naturalmente, però e quindi è molto vasta, ma sicuramente è importante quando si ha a che fare con un paese sapere se ci sono, per esempio, non so, convenzioni contro le doppie imposizioni, che sono quelle più frequentemente interessanti magari per il pubblico. Bene, abbiamo anche qui aggiunto un altro pezzetto di conoscenza, riprenderemo questa nostra chiacchierata tra poco, adesso facciamo una breve pausa come al solito musicale, sempre in compagnia di Antonio Carlos Urbin, un pezzo famosissimo, Desafinado. Desafinado, un pezzo famosissimo, dei più famosi. D'altra parte oggi passiamo da un classico all'altro di Antonio Carlos Jobim, quindi non c'è particolare novità da presentare se non appunto la qualità di questa meravigliosa bossa nova dannata. No, anni 60, metà anni 60 anche in questo caso. Riprendiamo il nostra conversazione Tiziana. Prima abbiamo parlato della questione dei pareri e del fatto che spesso questi pareri, o in alcuni casi questi pareri giuridici, vengono richiesti all'esterno, no? Perché si fa questo? Perché non si può fare ricorso solamente alle nostre risorse interne ministeriali?
Sì, noi come detto ci avvaliamo di alcuni esperti esterni, esperti giuridici, che ci danno appunto una collaborazione preziosissima, in quanto i pareri sono spesso molto specifici su materie molto particolari e come insomma penso che sappiano un po' tutti, noi diplomatici non siamo certo esperti giuridici di qualche branca del diritto in particolare. Per cui la nostra funzione di diplomatici è quella di sintetizzare le competenze appunto giuridiche e i pareri forniti a livello meramente tecnico con le esigenze operative della nostra amministrazione e anche con le esigenze politiche, quando possibile, appunto del nostro paese. Per cui tutto questo è possibile, come detto, perché il diritto non è matematica, per cui ci sono spesso dei margini di interpretazione più o meno ampi.
Ci sono dei casi in cui più esperti vengono diciamo richiesti o sentiti per una stessa questione?
Sì, sì, ci sono spesso questi casi, perché i quesiti sono anche complessi e spesso richiedono sia una competenza in materia di diritto interno sia in materia di diritto internazionale, o anche perché un certo tipo di interpretazione della norma può portare effetti nel diritto interno e quindi è importante avere cognizione sia della sfera internazionale che della sfera di diritto interno.
Beh, allora, qui proprio fra diciamo l'interrelazione fra diritto interno e diritto internazionale o fra diritti di diversi paesi, forse possiamo un attimo esaminare la questione legata ad un'altra parte del servizio, no? Abbiamo detto servizio degli affari giuridici e dei contenziosi, forse, anzi in passato si chiamava solo servizio del contenzioso tout court, quindi quasi mettendola, e dei trattati, mettendola al centro su questo aspetto, è un po' l'aspetto patologico del contenzioso, quanto tempo occupa, quante risorse umane, in che cosa consiste il contenzioso che si genera e che viene seguito dai diplomatici del Ministero?
Diciamo che tutti ancora ci chiamano il contenzioso e noi rispondiamo sempre che siamo il servizio giuridico, perché così non ci limitiamo a quando le cose vanno male. Quando le cose vanno male, questo può avvenire diciamo sotto tre aspetti. Ci può essere diciamo un contenzioso di terzi verso l'amministrazione degli esteri, e c'è uno dei nostri uffici che si occupa precipuamente di questo in collaborazione con l'Avvocatura Generale dello Stato, cui come è noto compete la competenza a rappresentare lo Stato in giudizio. Ci possono essere poi dei contenziosi bilaterali tra il nostro paese ed altri stati, in questo caso ci ricolleghiamo agli strumenti pattizi, ai trattati, agli strumenti di soluzione delle controversie che ai cui trattati stessi si riferiscono, che possono essere negoziati tra le parti, arbitrati, corti internazionali. E poi c'è un settore corti molto molto importante, per cui ci avvaliamo della collaborazione di due agenti del governo che rappresentano il governo italiano davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla Corte dei Diritti Umani di Strasburgo del Consiglio d'Europa.
Beh, in effetti sente spesso parlare, nelle notizie che si sentono spesso, l'Italia è stata condannata alla Corte X piuttosto che alla Corte Y. Purtroppo non si parla mai di quando l'Italia ha vinto dei casi, quello non fa notizia naturalmente. Ma quindi qual è la rilevanza di queste corti e che lavoro c'è dietro? Sia un caso perso che un caso vinto, diciamo, pensiamo positivo e pensiamo ai casi vinti. Comunque, che tipo di lavoro viene svolto quando ci sono questi tipi di contenziosi? Appunto?
Diciamo che noi siamo sostanzialmente dei solutori di problemi, quindi nel momento in cui non ci si nota vuol dire che abbiamo lavorato bene, come nei casi appunto delle cause vinte. Per quanto riguarda le cause che alle corte, sia di giustizia europea, sia di diritti umani di Strasburgo, che vanno più spesso sulla stampa e che quindi destano anche diciamo, più l'interesse generalizzato, possiamo fare casi, per esempio, per quanto riguarda Strasburgo, diritti umani, casi eclatanti, quale la situazione carceraria nel nostro paese, la fecondazione assistita, l'esposizione o meno del crocifisso nelle scuole. Sono aspetti che non sono meramente tecnici e quindi diciamo esoterici, scollegati dalla realtà, ma che hanno un impatto diciamo, sempre più importante nella vita quotidiana, sia dei cittadini, sia poi dell'attività dello Stato. Pensiamo anche a casi positivi, quali per esempio il ruolo dell'Italia nella Corte Penale Internazionale, che è una corte chiamata a giudicare i crimini contro l'umanità più gravi, il genocidio, pensiamo ai grandi orrori di massa che negli ultimi anni diciamo, sono arrivati alla ribalta dell'attenzione anche dell'opinione pubblica. E sulla scia appunto dei tribunali speciali, da Norimberga fino a quelli per l'ex Jugoslavia, Ruanda, la Sierra Leone, eccetera, si è deciso proprio con uno statuto firmato a Roma, quindi con un'importanza del nostro paese sostanziale, di creare appunto una corte a cui gli Stati e le Nazioni Unite possano deferire appunto i casi di violazioni più gravi.
Ma chi segue i lavori della corte? Cioè, la Corte, per esempio, il Tribunale Penale Internazionale sta a L'Aia. Allora, c'è qualcuno da Roma che va sempre a L'Aia, lo segue il nostro ambasciatore a L'Aia, dipende. Come funziona, diciamo, l'attenzione che viene data a queste attività svolte a Strasburgo? Dunque sia.
Sostanzialmente, per quanto riguarda la Corte Penale, c'è una competenza tra la nostra ambasciata a L'Aia e la rappresentanza permanente a New York, e per quanto riguarda invece l'aspetto interno, tra il servizio giuridico, che appunto copre le parti tecnico-giuridiche, e la direzione affari politici, che invece fa la sintesi di quelli che sono gli aspetti politici, anche perché ci possono essere degli aspetti che possono interessare anche altre direzioni generali del Ministero. Penso per esempio alla mondializzazione, per tutto quello che riguarda i rapporti all'interno della Corte con gli Stati africani.
Diciamo che anche in questo caso viene fuori uno di quei fenomeni, probabilmente meno visibili all'esterno, ma che sono particolarmente importanti da noi, cioè che nessuna delle strutture ministeriali, Servizio per gli Affari Giuridici compresa, agisce in un vuoto sperimentale, tutt'altro, deve sempre comunque riferirsi e collegarsi per rendere efficace la nostra azione a tante altre realtà, sia interne alle altre direzioni generali, sia quelle poi della rete diplomatico-consolare, che sono poi il nostro elemento di azione sul luogo. Bene, direi che siamo pronti per un altro stacco musicale, altro pezzo famosissimo, in italiano si intitolava Pioggia di Marzo, inciso anche da Mina, da tantissimi. In realtà il pezzo originale si intitola Aguas de Marzo, sempre Antonio Carlos Jobim.
É caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candé,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, pesca da comida,
é a chuva chovendo, é com essa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regate, é uma ponte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um ferro,
é uma ponte,
é um ponto,
é um pino,
pingando,
é uma
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março. Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Pau,
pedra,
vinho,
peixe, fogo,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ilha,
ó,
poço,
forte,
ato,
sol.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Aguas de Marzo, sentite che sprizza felicità da tutti i pori, anche a quest'ora della notte ormai, spero che vi aiuti non solo a tenere svegli ma anche a mantenere quel buon umore che è bene che inizi la mattina e cessi la sera. Avendo detto questo, naturalmente passiamo un po' ai saluti, siamo giunti alla fine di questa carrellata che abbiamo fatto sull'attività che viene svolta al Ministero degli Affari Esteri in ambito di diritto internazionale, prendendo lo spunto dal fatto che Tiziana Di Molfetta e Mirta Gentile, che sono state gratissime ospiti questa sera, lavorano proprio al Ministero in questo servizio degli affari giuridici e contenziosi dei trattati, che è un po' colleziona tutto quelli che sono gli input di carattere legati al diritto internazionale. Io credo che abbiamo così un po' fatto una carrellata, ma sicuramente molte cose rimangono ancora da dire, volendo, sulle attività svolte, che voi svolgete e che tutti i colleghi con voi svolgono. Però non credo che abbiamo dimenticato niente.
Beh, le cose fondamentali, insomma, le abbiamo quantomeno accennate.
Se non altro spero che abbiamo dato un'idea della complessità, no? Al di là di quello che abbiamo detto, l'immaginario collettivo dei trattati a cui tutti pensano, in realtà c'è tutto un mondo dietro che va portato avanti. Beh, io vi ringrazio chiaramente per essere stati con voi, ma prima di chiudere la puntata e di salutarvi, volevo fare gli annunci ormai direi di pragmatica, cioè di ricordarvi due elementi importanti, cioè primo che potete sempre scriverci a diplomaziedintorni@gmail.com per osservazioni, domande, tutto quello che voi volete, e poi anche ricordarvi che tutte le puntate di Diplomazia Dintorni possono essere riascoltate a un sito che è il www.stefanobaldi.org/radio, da domani sarà disponibile anche questa e quindi potrete risentirla se volete. Prima anche qui di veramente lasciarvi alla sigla finale, volevo segnalarvi un libro. Sapete che in quasi tutte le puntate, non in tutte, ma segnaliamo un libro scritto da diplomatici, perché se il titolo è Diplomazia e dintorni, naturalmente cerchiamo di rimanere in questo tema. E il libro che vorrei segnalarvi questa sera è un libro scritto da Giuseppe Mistretta, che è stato ambasciatore a Luanda, ve lo dico in Angola, ve lo dico perché questo libro parla proprio dei rapporti fra Italia e Angola, o quella regione del mondo. Il titolo è Un ponte lungo quattro secoli, quindi vi fa capire che in realtà va ben al di là dell'Angola intesa come oggi, e senz'altro narra un po' un racconto di tanti fatti, di tanti personaggi e di accadimenti, non tutti seri, alcuni anche bizzarri, su cui appunto è stato costruito questo legame, questo ponte, come viene chiamato nel titolo, ideale, un ponte ideale naturalmente, questo lo possiamo immaginare, che uniscono questi due paesi, che uniscono Roma e Luanda. E chiaramente nessuno meglio di chi ha trascorso 4 anni lì come ambasciatore, in questo caso Giuseppe Mistretta, poteva scrivere questo libro. Allora, il libro è Un ponte lungo 4 secoli, come vi ho detto il titolo, l'editore è Gangemi, ed è un libro che è uscito nel 2013, ossia molto recentemente, lo potete trovare sicuramente in libreria o acquistare nelle librerie online. Giuseppe Mistretta, Un ponte lungo 4 secoli. Questa è la segnalazione di oggi, che ci porta alla conclusione. Ancora una volta io ringrazio Mirta Gentile.
Grazie.
Tiziani Molfetta.
Grazie.
E non mi resta che augurarvi di risentirci presto, martedì prossimo, ogni martedì dalle 21 alle 22 di Diplomazia Dintorni, in compagnia di Stefano Balli, per conoscere meglio che cosa fanno e che cosa sono i diplomatici. Buonanotte a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Radio Luis. Click and play.